Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
La salvezza è assolutamente la cosa più importante della vita. Gesù dice che giova all'uomo se guadagna il mondo intero e perde la sua anima. Come si arriva alla salvezza? Non si arriva seguendo i comandamenti di Dio. Assolutamente nessuno potrebbe, perché la Bibbia dice che se uno manca in una cosa sola, è maledetta. Se uno una volta in tutta la vita manca una volta, è maledetta. Allora abbiamo bisogno di un Salvatore. E si arriva non seguendo i comandamenti, si arriva per mezzo della fede in Gesù Cristo. Quindi serve conoscere Cristo. Non posso credere, e non solo una cosa iniziale, un cammino. Se non conosco, non posso fidarmi di chi non conosco. Tutte le epistole della Bibbia, allora, gli Evangeli parlano di Gesù quando era sulla terra fino alla morte e alla risurrezione. Poi le epistole aggiungono tantissimi fatti in più che Gesù aveva detto in Giovanni 16 ai suoi apostoli: ho altre cose da dirvi, non sono ancora alla vostra portata, ma quando sarò tornato in cielo avrei mandato lo Spirito Santo, egli vi insegnerà le cose che ancora non siete pronti. Le epistole sono quelle cose. Quindi le epistole ci danno la pienezza dell'insegnamento su Gesù Cristo. Allora, c'è un'epistola soprattutto che parla più di Cristo di tutte le altre epistole. Romani non parla tantissimo di Cristo, parla di che cos'è la salvezza, la giustificazione per fede. Altre epistole, Primo Corinzi, tanti aspetti della vita cristiana, sempre con verità di Cristo in mezzo. Ma c'è un'epistola più di tutte le altre che proprio parla di Cristo. Ci sono pochissimi comandamenti, qualcuno, ma è più insegnarci chi è Cristo. Quale epistola è quello? Ebrei. Ebrei. Questa è epistola, alcuni dicono che è un po' difficile, no, se ti fermi a vedere cos'è, non è difficile, è ricca come epistola, è ricchissima. L'epistola agli ebrei confronta Gesù Cristo con la religione, ma non le religioni del mondo, no, con la religione stabilita da Dio. La Bibbia non confronta Cristo con le false religioni, sono false. Ma gli ebrei fu scritto a giudei che seguivano l'unica religione, oltre al cristianesimo vero, stabilita da Dio. Islam non fu stabilito da Dio, induismo no, Shinto no, solo i giudei. Dio ha scelto Abramo all'epoca, dopo gli ha dato il nome Abramo, come padre di una nazione. Non aveva figli, ma Dio ha detto: io da te, dal tuo seme crescerà una nazione. Poi Dio ha preso i figli di Giacobbe, i 12 figli, li ha portati in Egitto, miracolosamente gestendo le cose, avendo mandato Giuseppe lì come schiavo, tutto quanto, conoscete la storia, li ha fatto crescere lì, poi li ha portato fuori dall'Egitto, alla terra promessa, dando a loro la legge a Monte Sinai, facendo loro il suo popolo, in modo ufficiale. Ha dato loro la legge, si chiama quella la legge di Mosè, e i sacramenti, no? I sacrifici, tutto. Ok? Quello è la religione stabilita da Dio. Il problema è che c'erano questi giudei che volevano ancora seguire la legge. Ma in Cristo non siamo sotto la legge a Mosè. Quella legge, come leggeremo in Colossesi, era un'ombra. Era un'ombra della verità. Allora, non so qui, non c'è un granché di ombra qui, quindi non si vede, ma quando c'è un'ombra, si vede qualcosa, no, qui non c'è un buon'ombra, ma si vede la forma, ma non vede i dettagli. Tu vedi, è una mano, ma tu non vedi, è una mano di un giovane, di un vecchio, non vedi di una persona bianca, una persona nera, non vedi, tu vedi la forma, ma non riesci, non vedi se è una mano con dei tagli, o se è una mano liscio o ruvido, tu vedi che è la mano, quindi vedi che è una mano, ma non vedi chiaro. E in Colossesi dice che la legge erano l'ombra, ma Cristo è il corpo. Cristo è il corpo. Questo è importantissimo. Quindi, questa epistola fu scritta a tre gruppi di ebrei. Tre gruppi. E se tu capisci questo, aiuta tanto certi brani difficili. Fu scritto prima a dei giudei che avevano creduto in Gesù Cristo. Quindi erano giudei di sangue, ma avevano creduto in Gesù Cristo. E quando Paolo, l'autore, non sappiamo chi sia, a volte parla in un modo e dice chi, coloro che, questo, ma di voi siamo persuasi di altre cose. Quindi lui parla in terza persona, ma loro che, parla di quello che negano tutto, ma di voi siamo convinti di cose pertinenti alla salvezza. Quindi tu dici, sta parlando di... E quindi un gruppo credevano in Gesù, un altro gruppo si stavano avvicinando a Gesù. Hanno detto, lui è il Cristo Messia, ma non avevano ancora aggrappato Cristo come il loro Signore e Salvatore. Poi c'erano un terzo gruppo che restava lontano, guardando a Cristo da lontano, ma non avvicinandosi. Essendo questi tre gruppi, ebrei, tutti i tre gruppi, avevano una tendenza, chi di più, chi di meno, ad innalzare aspetti della religione, religione che Dio aveva stabilito, giudaismo. Ma quello che l'autore dimostra, guidato dallo Spirito di Dio, è no, tutto quello serviva, non serve più, Cristo è superiore. Smettete di aggrapparvi a quello, aggrappatevi al corpo. Erano ombre. E poi lui menzionerà angeli, i sacrifici, il sacerdozio, menzionerà tutti i vari aspetti della legge giudaica. Cristo è il cuore, aggrappatevi totalmente a Cristo. Quindi questa epistola non confronta Cristo con le false religioni, ricordate quello, perché Dio non sono false. Ma il giudaismo non era falso, era da Dio. Dio ha dato la legge a Mosè. Ma nel Nuovo Testamento più volte dice noi non siamo sotto la legge. Paolo insegna questo. Noi possiamo mangiare i maiali, no? Ha detto, però se io vado con i giudei non mangio, io mi metto sotto la legge mentre sono con loro. Con i gentili vivo senza la legge di Mosè, ma sono sempre sotto la legge di Cristo. Quindi lui dice, per non offendere loro. E quindi, in Colossesi, voglio leggervi Colossesi 2, 16, 17, parlando di credenti dove questi giudei venivano a loro per criticarli che non seguivano più le regole di cibi stabilite al tempo di Mosè e le feste giudaiche, 9 luni, cioè i giudei seguivano in base alla luna, e i sabati, tutti roba che riguardava la legge data a Mosè, e leggo, Colossesi 2, 16, 17, nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste o a nuovi luni o ai sabati. Queste cose sono ombra di quelli che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Nessuno dunque vi giudichi, nessuno vi condanna Ma tu non osservi le feste, tu non segui le leggi sul cibo, tu non segui il sabato. Nessuno vi giudichi, perché erano ombra, ma adesso c'è il corpo. Non aggrappatevi più all'ombra, aggrappatevi al corpo che è Cristo. Allora, i credenti colossesi non osservavano quelle regole e questi giudei venivano criticandoli, e Paolo, lì guidato da Dio sempre, diceva: no, non lasciarvi giudicare di quelle cose. Tutti quei regolamenti dovevano spingerci a Cristo. Tutto. Per esempio, i giudei non dovevano mischiare due tipi di stoffa. Potevano usare o questo o quello, ma non insieme. Adesso possiamo, ma era un simbolo che non dobbiamo noi credenti, così dice in 1 Corinzi 7, o 6, o 2 Corinzi, no, primo. Quando dice di non mettetevi sotto un giogo con i non credenti. Quindi, per esempio, no? Quindi, quello legge sulla stoffa rappresenta la vita, ok? E i sacrifici, tutti quei sacrifici di animali indicavano, ebrei insegnerà questo in avanti, non arriviamo mica stasera, però erano tutti simboli di Cristo. L'arca di Noè rappresentava l'unica salvezza in Cristo. Chi chiudeva la porta dell'arca? Dio. La Bibbia dice che entrarono Noè, i suoi figli, le mogli, e Dio ha chiuso la porta. Non è che loro hanno tirato, Dio ha chiuso. E solo chi era nell'arca fu salvato. E quindi questa epistola serviva per questi giudei, tre gruppi, di capire: allora non dobbiamo più aggrapparci alla nostra religione. No, perché la vostra religione fu data da Dio per preparare il mondo per Cristo. Ma Cristo è arrivato. Cristo è arrivato. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Ma in un certo senso, un padre prepara la figlia per il marito. In un certo senso, un padre, e se non c'è padre nella vita può essere un nonno, un großvater, prepara la figlia per il marito. Infatti lei impara cosa vuol dire essere amata, curata, protetta, guidata. E così quando si sposa dice: ecco, questo era quello per cui mi stava preparando. Adesso ha senso. E così il giudaismo preparava il mondo per Cristo. Cristo è tutto in tutto. Noi non siamo giudei, magari non siamo attaccati agli aspetti religiosi dei giudei, però in realtà questo libro è molto importante per noi perché ci aiuta a vedere quanto Cristo è tutto in tutto, per darci più fede in Lui. Ci fa vedere la sua gloria, la sua opera, la sua persona. E una cosa importante di ebrei, ci aiuta a capire che la vita cristiana non è una serie di comandamenti. Che bisogna fare questo, questo, quello. La vita cristiana è avere Cristo. Essere attaccato a Cristo. Aggrapparmi a Cristo per la salvezza, perché Lui ha compiuto una volta per sempre il sacrificio. In capitoli 7 e 9 parla che è stato offerto una volta per sempre, non si può ripetere il suo sacrificio, perché era perfetto e salva a pieno coloro che si avvicinano a Dio per mezzo di Lui, dirà quello. E quindi questo libro ci spinge a vedere Cristo, ci spinge a vedere Cristo, e Lui è il nostro sommo sacerdote. Questo libro dimostra che in capitolo 4 noi abbiamo un grande, mega sommo sacerdote, è la parola vera, sommo sacerdote, e che tramite lui possiamo avvicinarci al trono della grazia per ottenere aiuto e essere soccorso al momento opportuno. Libero accesso a Dio stesso per mezzo di Cristo. Quindi Cristo è tutto. Allora, in questo libro l'autore confronta Cristo con tutti gli aspetti principali del giudaismo. C'è questo aspetto, confronto Cristo con quello. C'è quell'aspetto, Cristo con quello. C'è quell'aspetto, Cristo con quello. E mostra che è superiore. La parola migliore troviamo 8 volte in questa epistola. Cristo è migliore, è migliore, è migliore. Il suo sangue è migliore del sangue degli animali. Tutto è migliore in Cristo. Allora, capire questo perfettamente, intellettualmente, non ci giova nulla. È solo quando facciamo di questa verità di chi è Cristo la base della nostra vita e la nostra fede ogni giorno che ci darà la forza, la pace e la gioia di vivere la vita in Cristo. Non è una dottrina da sapere, è una verità a cui aggrapparci. Quindi quello che voglio fare è iniziare stasera a parlare di questo libro. Guarderemo capitolo 1, però voglio avviarvi a guardare tutto il libro capendo cosa state leggendo. È un libro meraviglioso. Quindi voglio leggere capitolo 1. Trovate Ebrei capitolo 1. Leggo tutto il capitolo e poi guardiamo un po' il contenuto. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri, per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati, per mezzo di se stesso, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Ed è diventato tanto più superiore agli angeli, quanto più eccellente di loro è il nome che egli ha ereditato. Infatti, a quali degli angeli disse mai: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato? E di nuovo: io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. E ancora, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: e lo adorino tutti gli angeli di Dio. Ma degli angeli dice: dei suoi angeli fa dei venti e dei suoi ministri una fiamma di fuoco. Del figlio invece dice: o Dio, il tuo trono è per i secoli dei secoli, lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e odiato l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia al di sopra dei tuoi compagni. E ancora: tu, o Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi pereranno, ma tu rimani. Invecchieranno tutti come un vestito e li avvolgerai come un mantello e saranno cambiati. Ma tu sei lo stesso e i tuoi anni non verranno mai meno. E a quali degli angeli disse egli mai: siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come scabello dei tuoi piedi? Non sono essi tutti spiriti servitori, mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza? Wow! Questo è uno, forse, il brano più concentrato parlando di chi è Gesù Cristo. Certamente in questo capitolo sta dimostrando che Gesù è assolutamente superiore agli angeli in ogni senso. Allora, è importante capire, angeli sono più potenti degli uomini, stra più potenti degli uomini. Quando gli uomini vedono angeli nella Bibbia, di solito avevano terrore. A volte gli angeli si travestono proprio da uomini, ma quando appaiono come angeli, gli uomini hanno grande timore. Leggo in Luca, l'Evangelo di Luca, gli angeli annunciano la nascita di Gesù ai pastori. nei campi, e leggo quello, Luca 2, 8, 9. Ora, in quella stessa ragione, c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. Ed ecco, un angelo del Signore si presentò loro e la gloria del Signore risplendette intorno a loro. Ed essi furono presi da grande paura. Angeli sono molto più grandi, potenti degli uomini, rispecchiano la gloria di Dio. Anche nell'Antico Testamento, gli angeli sono stati mandati dal Signore a parlare con gli uomini di Dio e si vede che hanno poteri più grandi degli uomini, hanno forza e capacità, stanno alcuni nella presenza di Dio, proprio nella presenza di Dio, che gli uomini no. Quindi, è certo, è naturale che gli uomini trovano un certo fascino per gli angeli, ma non è da Dio. La Bibbia non ci insegna mai di incuriosirci e mai pregare agli angeli, no. Questo capitolo fa il contrario, dimostra, sentite, avete visto che gli angeli sono potenti? Non sono nulla in confronto con Cristo. Cristo è assolutamente superiore a loro. E poi all'inizio abbiamo letto che nell'Antico Testamento ai padri Dio ha parlato in svariati modi. Dio ha parlato agli uomini dall'Antico Testamento in vari modi, spesso tramite angeli. A volte rivelazione diretta e altri modi. Ma adesso ha parlato tramite Gesù Cristo la parola, la piena rivelazione di Dio. Notate, versetti 2 a 4, che Gesù viene descritto come Dio. Glorioso, pieno di gloria, divinità piena, leggo. In questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli, quello è il figlio, egli che è lo splendore della sua gloria, la gloria del Padre, e l'impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, quello del Figlio, dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente di loro è il nome che egli ha ereditato. Questa è una descrizione di divinità. Dice qui, per esempio, che ha fatto l'universo. In Genesi 1 impariamo che Dio ha fatto l'universo. Qui il Figlio ha fatto l'universo, perché è Dio. Sostiene tutte le cose, tutta la creazione, noi. Tutto, materia, vita, tutto sostenuto da Cristo, dipende da Cristo. Colossesi, vi leggo io, Colossesi 1, 15, 17, parlo di quello, vi leggo di Cristo, in Colossesi 1, 15, 17, anche qui parlo di Lui come divino, dice, egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, sia troni o signorie o principati o potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Tutto è stato creato da Cristo, per Cristo. E tutto sussiste in Cristo. Vuol dire che gli atomi sono fatti di elettroni, no? Ma e nuclei. Tutto, protoni, tutto sussiste in Cristo, tutto. Tutto. Gesù Cristo, figlio di Dio, è il creatore di tutto. E tutto esiste per Lui. Poi abbiamo letto in Ebrei che Gesù è erede di tutto, tutto appartiene a Lui. Egli è il sovrano su tutto, è il Signore dei Signori, leggiamo altrove. E poi abbiamo letto in versetto 3 in Ebrei che Gesù è lo splendore della gloria di Dio. Lo splendore della gloria, in più che è l'impronta della sua essenza. Questo descrive Gesù, Dio dice più volte che non condivide la sua gloria con nessuno. Dio non condivide la sua gloria, ma Gesù Cristo è lo splendore della gloria di Dio Padre, è lo splendore, è la luce della gloria. Egli ha gloria, perché è Dio. È l'impronta della sua essenza, proprio quello che è Dio è Cristo. Gesù, il Figlio, rispecchia Dio Padre in ogni dettaglio. Come divino creatore, avendo creato tutto, tutto esiste per Lui, sostiene tutto, anche qui leggiamo. E notate, nell'Antico Testamento, Dio creò come? Non dice che fece, dice disse. Dio disse sia la luce, sia questo, sia quello, e fu, e fu, e fu. E nel Nuovo Testamento, Gesù, taci alla tempesta. Lui dice la parola, si è guarito. Dice la parola e succede. Dice la parola, non doveva fare. Dice la parola, guariva. Ah, si è fatto come hai chiesto, secondo la tua fede. E il servo a distanza fu guarita. Gesù è Dio, con la parola nell'Antico Testamento creò il mondo, con la parola nel Nuovo fece i suoi miracoli. Gesù Cristo è Dio. E poi nel versetto 3, la seconda parte, Gesù ha compiuto la salvezza. Leggo, egli che è lo splendore della sua gloria, è l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, adesso, dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati, per mezzo di se stesso, si è posto a sedere alla destra del Maestà nell'alto dei cieli. Dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati. Noi arriviamo a Dio sporchi. Una vita di peccato. Nasciamo nel peccato e aggiungiamo tanti peccati. Non c'è modo di lavorare, ubbidire abbastanza per essere purificati. Gesù ha compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso, per coloro che credono in Lui. E quindi ha pagato Lui il pagamento. I nostri peccati richiedono la morte eterna. Gesù ha pagato quello sulla croce quando l'ira di Dio fu rivolta su di Lui. Alla fine, le tre ore dell'ira di Dio, ha gridato, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E poi, avendo pagato, gridò, è pagato, è compiuto il debito, è pagato. Gesù ha compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di se stesso. Gesù ha purificato e quindi, in avanti in Ebrei leggeremo dei sacrifici di animali e dice ripetutamente che i sacrifici di animali non possono mai pagare i nostri peccati. Erano simboli per indicarci quello che serviva, che è Cristo. Adesso Cristo l'ha fatto. Erano ombre, il corpo è Cristo. Quando Dio ebbe creato il mondo, dice, si riposa. Allora, non è che era stanco, non è quel senso, però cessa dalla sua opera. E Gesù, dopo aver compiuto la salvezza, si è messo a sedere dove? Alla destra della Maestà, che nella letteratura vuol dire gloria. Alla destra della Maestà era un luogo di gloria. Dio non permette a un angelo di stare alla sua destra. Stanno davanti a lui per servirlo, ma il Figlio sta in gloria, come vediamo in Apocalisse, che Cristo viene glorificato uguale al Padre, perché è Dio. E poi dal versetto 4, l'autore inizia a proprio mostrare che egli è superiore agli angeli. Leggo 4 ancora. Ed è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente di loro è il nome che egli ha ereditato. Prima domanda, scusate, cosa vuol dire è diventato? È diventato. Ma non era perfetto prima, certo, ma in altrove dice che ha imparato l'ubbidienza. In che modo ha imparato l'ubbidienza? Era sempre ubbidiente. Sì, ma non aveva mai dovuto ubbidire fino alla morte. Ha imparato quell'esperienza. Era diventato, era sempre figlio di Dio. Dio aveva creato tutto, ma non aveva compiuto la sua opera come Cristo. Quindi in quel senso, come l'uomo Dio, che prima era solo Dio, il figlio, ha preso l'umanità. E così come uomo Dio è diventato tanto superiore agli angeli, nel suo ruolo come Cristo che aveva compiuto la salvezza. Quindi era sempre Dio, perfetto, glorioso, creatore di tutto, ma non aveva compiuto l'opera come Cristo. Quanto più eccellente di loro è il nome che egli ha ereditato, Gesù il Cristo. Sempre figlio di Dio, ma ha preso il ruolo di Cristo, ha preso il nome con l'umanità che ha preso. Quindi, poi dal 5 a 14, tutto il resto del capitolo, come si confronta il figlio Gesù Cristo con gli angeli. Perché i giudei, come certe persone in Italia, cercavano di quasi venerare gli angeli, pregare gli angeli, innalzare gli angeli. Così l'autore qui dimostra assolutamente no. Iniziando con 5. Infatti, a quali degli angeli disse mai Dio, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato? E di nuovo, io gli sarò padre e egli mi sarà figlio. E ancora, quando introduce il primogenito al mondo, dice, e lo adorino tutti gli angeli di Dio. Comanda che gli angeli adorino il figlio di Dio, perché è sopra di loro. 7. Ma degli angeli dice, dei suoi angeli fa dei venti e dei suoi ministri una fiamma di fuoco. Del figlio invece dice, oh Dio, il padre parlando con il figlio lo chiama Dio. Oh Dio, il tuo trono è per i secoli dei secoli, lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia, al di sopra dei tuoi compagni. E ancora, tu, oh Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi perderanno, ma tu rimani. Invecchieranno tutti come un vestito e li avvolgerai come un mantello e saranno cambiati, ma tu sei lo stesso e i tuoi anni non verranno mai meno. Sta parlando al figlio, come Dio. 13. E a quali degli angeli disse egli mai? Siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come scabello dei tuoi piedi. E poi parlando degli angeli dice, 14, non sono essi tutti spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza? Facciamo un elenco degli aspetti in questo brano che dimostrano che Cristo è superiore agli angeli. Prima, solo Cristo è il Figlio, non gli angeli. In 5, infatti a quali degli angeli disse mai, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato e di nuovo io gli sarò padre e egli mi sarà figlio? A nessuno. Gli angeli sono servitori. Gesù Cristo è figlio di Dio, figlio eterno. In 6-7 Gesù viene adorato, ma attenzione, Dio è geloso per la sua gloria. Non permette mai che si adori nessun altro. Un gravissimo peccato, ma Gesù viene adorato. Infatti Dio, il Padre, comanda che venga adorato. Leggo 6. E E ancora quando introduci il primogenito al mondo, dice, e lo adorino tutti gli angeli di Dio. È un comandamento di adorare il Figlio Cristo. 8 a 12, vediamo la divinità di Cristo ancora come sovrano creatore, Signore di tutto, come Dio. Non cambia mai. Leggo di nuovo quel 8 a 12. Del Figlio invece dice, parlando con lui come Dio, o Dio, il tuo trono è per i secoli dei secoli, lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia, tu hai amato la giustizia e odiato l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia al di sopra dei tuoi compagni. E di nuovo al Figlio, 10, e ancora, tu, o Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi pereranno, ma tu rimani. I cieli, la terra, pereranno. Invecchieranno tutti come un vestito e li avvolgerai, parlando del suo potere sovrano, e li avvolgerai come un mantello e saranno cambiati, ma tu, Figlio, sei lo stesso e i tuoi anni non vengono mai meno, sei eterno. Credere in Gesù non è credere in un uomo, è credere in Dio Figlio che ha preso l'umanità. Notate che in 13:14 parla degli angeli e gli dice che sono spiriti. E a quali degli angeli, disse egli mai, siede alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come scabello dei tuoi piedi? Non sono essi tutti spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza? Una cosa qui. Gli angeli sono spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza. Importante capire questo. Gli angeli sono servi che Dio manda a servire per il bene degli uomini che Dio salverà. Gli uomini non comandano gli angeli, non pregano agli angeli, non chiedono aiuto dagli angeli. Chiedono aiuto a Dio. Dio manda gli angeli come e quando vuole per il bene, servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza. Quindi noi non c'entriamo con gli angeli, loro c'entrano con noi, ma noi non dobbiamo né sperare, né pregare, né cercare di comunicare. No, Dio manda gli angeli a servire per il nostro bene come Dio sceglie. Grazie a Dio. Ma non dobbiamo pensare a loro. Mai nella Bibbia si pensa, se Dio manda un angelo, sono affari suoi. Noi preghiamo a Dio Padre. Gesù fu chiesto come pregare al Padre nel nome di Gesù Cristo. Quindi, con quello concludo questo capitolo e vediamo che qui si inizia questo libro, questa epistola, mostrando che Gesù Cristo, il Figlio, è Dio, è il Creatore che ha compiuto la purificazione dei nostri peccati. E poi inizia a mostrare che ogni campo della religione ebraica, giudaica, Gesù è superiore. Tutto era un'ombra di Cristo. Tutti i comandamenti, tutti i sacrifici, tutte le feste religiose, tutto. I sacerdozio erano simboli di Cristo, parlerà di quello. Gesù è la piena rivelazione di Dio. Mosè ha dato la legge, ma Gesù è superiore a Mosè, quindi la legge di Cristo, Paolo usa. Quindi Mosè Dio ha usato per dare la legge per i giudei. Noi non siamo sotto quella legge, noi siamo sotto, Paolo dice in modo diretto, sotto la legge di Cristo. Tutto indicava Cristo. E quindi noi vogliamo cercare. In Colossesi ho letto prima e leggo di nuovo 16:17, poi andremo avanti. Nessuno dunque vi giudichi, vi condanna, per cibi o bevande o rispetto a feste o nuove luni o a sabati, Queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo. L'Antico Testamento è meraviglioso perché ci prepara per Cristo. Però è solo un'ombra. Ciò che livella è un'ombra, è come la nebbia. Si vede la forma, ma non è precisa. Quello è il Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento abbiamo la piena rivelazione di Dio in Gesù Cristo. Quindi non si stabilisce dottrina sull'Antico Testamento. Si usa l'Antico Testamento per conoscere Dio. L'Antico Testamento ci spiega più del cuore di Dio del Nuovo. Tantissimo. Vediamo il cuore di Dio. Vediamo tutto quanto serve il Cristo. Tu leggi l'Antico Testamento. I giudei erano capaci di seguire la legge? La legge stessa dava i sacrifici, perché non erano capaci. La legge non porta alla salvezza, e per quello che dovevano fare sacrifici animali, perché non potevano obbedire ai comandamenti e dovevano avere un sostituto, ma gli animali erano solo simboli del Cristo che doveva venire. Voglio leggere in Giovanni 1,18: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Figlio che è nel seno del Padre, è colui che lo ha fatto conoscere. Noi conosciamo il Padre in Cristo, il Figlio. Poi Giovanni 14:6-11, Gesù parla di sé, e quello che dice ci dimostra che è l'unica via al Padre. Giovanni 14:6, Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche il Padre mio. E fin d'ora lo conoscete e l'avete visto. E Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se no, credetemi a motivo delle opere stesse. Credetemi a motivo delle opere. Guardate i miei miracoli. Un uomo non può fare quello che io faccio. Guardate i miei miracoli. Le opere vengono chiamate. Miracoli vengono chiamate opere. Credete in base a quello che faccio. Chi ha visto Gesù ha visto il Padre. Quindi non possiamo arrivare a Dio per mezzo del seguire la religione. La vera religione, la legge di Cristo, ci fa vedere Cristo. Ci fa vedere che la salvezza è aggrappandoci a Lui, confidando in quello che Gesù ha fatto sulla croce. Ricordate, adesso ho letto Colossesi 2:16-17, vado avanti 18-19. Nessuno vi derubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale, e non attenendosi al capo, da cui tutto il corpo ben nutrito è tenuto insieme mediante le giunture e le articolazioni, cresce con l'accrescimento che viene da Dio. Nessuno vi derubi del premio con un pretesto di umiltà. Nessuno dice: dai, segui questo, bisogna seguire quello, e così tu, anziché aggrapparti a Cristo, cerchi di dare piacere a Dio seguendo le regole stabilite da chi lo dice. No, no, devi aggrapparti a Cristo. Ma vuol dire che vivi come vuoi? No, certo. C'è la legge di Cristo che abbiamo nel Nuovo Testamento. E il corpo, aggrappandosi a Cristo, cresce con l'accrescimento che viene da Dio. Di natura vogliamo vedere valori in noi stessi. Vogliamo vederci bravi. Vogliamo poter dire, Signore, grazie, sto andando bene. Vogliamo vederci bene. Ma non siamo mai bene, buoni abbastanza. Non dobbiamo aggrapparci a rivelazioni, sogni, visioni, profezie. Dobbiamo aggrapparci alla parola di Dio, a quello che dichiara Gesù Cristo, la piena rivelazione di Dio. Dobbiamo aggrapparci a Gesù Cristo, confidare pienamente in Lui. Abbiamo la parola di Dio. L'Antico Testamento, Gesù dice, testimonia di me. Gli apostoli, i due apostoli sulla via di Emmaus, i due discepoli, lui ha fatto vedere dalle scritture che testimoniavano di lui. Ha detto ai giudei, i capi dei giudei in Giovanni 5, credo, ha detto, voi investigate le scritture credendo in esse di avere la vita eterna, la vita. Essi testimoniano di me, ma non venite a me. Le scritture sono per farci vedere Cristo. I giudei volevano aggrapparci alle scritture che per loro era l'Antico Testamento. No, dimostrano me. Credete in me, venite a me. Andiamo a Gesù Cristo. Vediamo in Cristo il nostro Dio e Creatore, colui che ci purifica dai nostri peccati. Questa è la vita cristiana. Vi incoraggio ad andare avanti in questa epistola. Prego che questa base vi farà un appoggio per capire passo per passo, ricordando i tre gruppi. A volte ci sono brani pesantissimi, tipo capitolo 6 e 10, però poi subito dopo la parte duro tu leggi, ma di voi siamo persuasi di cose pertinenti alla salvezza. Quindi, oh, non stavo parlando a loro, stavo parlando di un altro gruppo. E tenete quello in mente, leggiamo con cura. Voglio ringraziare Dio per Gesù Cristo. Signore, ti ringrazio per Gesù Cristo. C'è solo un Cristo, c'è solo un Salvatore. E tutto l'Antico Testamento ci prepara a riconoscerlo. Ci parla di chi è, di quello che avrebbe fatto. Tu ci dai tanti simboli, tanti comandamenti, tanti personaggi che tutti ci indicano il Cristo. Tutto parziale, tutte ombre, che alla fine vediamo il corpo in Gesù Cristo. Vogliamo aggrapparci pienamente a Cristo. Vogliamo trovare in Cristo la nostra speranza totale. Aiutaci a vederlo di più, a conoscerlo, a camminare per fede in Gesù Cristo. Ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, il nostro Dio. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.